Ciao a tutti ragazzi dal team di Mindless Nerds, nello specifico me e Mattia oggi.
Ciao ragazzi,
Lorenzo purtroppo non c'è potuto essere. E in più abbiamo un ospite speciale che si chiama Alex. Ciao Alex.
Ciao a tutti.
Vai, dici chi sei,
allora,
via.
Io sono...
Così almeno poi parliamo degli argomenti.
Sì, sono Alex Pagnotta e sono un collega di Davide, lavoriamo insieme e sono diciamo un programmatore. E oltre a questo anche la passione diciamo per la tecnologia, un po' tutto quello che vi gira attorno.
Fighissimo, fighissimo. E oggi tra l'altro ci darà una mano un po' per discutere delle notizie che sono uscite questa settimana, tra cui l'esclusione dalla gara di Telecom Italia per le antenne 5G di Huawei, OnePlus Nord che torna un po' a quelle che sono le origini, quindi l'ascolto alla community a un prezzo un po' più basso. E per finire parleremo della nuova serie che ha deciso di fare Amazon, che si chiama Fallout, che praticamente è ovviamente il collegamento con la serie TV di videogame. Ma comunque, che dire ragazzi, iniziamo e vai! Huawei è stata esclusa da parte di Telecom Italia per la gara di fornitura insomma delle apparecchiature 5G da costruire comunque in Italia e in Brasile. Allora, voi che cosa ne pensate? Nel senso, è stata una mossa, come posso dire, diciamo un po' per distruggere quello che è Huawei, oppure effettivamente la paura dell'ascolto delle conversazioni da parte della Cina può essere la vera causa insomma che ha spinto Telecom ad escludere Huawei? Non lo so, partiamo magari da Alex, dai, così almeno poi Mattia ci chiude.
Ok, beh, credo che comunque sia ci sia sotto chiaramente una motivazione anche politica, oltre che tecnica, quella mi sembra abbastanza chiara, visto okay. Anche le influenze del governo cinese su Huawei. Però chiaramente c'è anche un discorso di sicurezza, quello è chiaro. E comunque sia, le infrastrutture sono un punto molto sensibile, quindi non so, ora poi magari per capire bene se è una scelta giusta o no, non credo che lo possiamo valutare noi. Però credo che una riflessione sul... una riflessione sul quanto sia sicuro e affidabile appunto affidare strutture così sensibili a una azienda comunque sia diciamo estera, ma che ha comunque influenze di un altro governo, appunto è una riflessione che va fatta. Non credo sia una riflessione sbagliata, ecco.
Certo. Tu non so Mattia che cosa ne pensi?
Forse è stata una decisione, sì, insomma, sono d'accordo con il commento di Alex, in primis, poi forse è stata una decisione okay. Anche, diciamo, sulla scia delle decisioni
di quello successo in America.
Sì.
Ok.
Che, diciamo, hanno sempre un po' le mani in pasta anche qui in Italia, quindi sicuramente c'è tutta una situazione politica che spinge per alcune scelte. Poi, giustamente, sempre come ha detto anche Alex, sono tutte una serie di riflessioni proprio che è giusto fare per quanto riguarda la sicurezza, diciamo, di uno Stato. Certo, è un partner importante, internazionale, che ha collaborato in tanti ambiti, non solo qui in Italia, ma con tantissimi altri paesi, quindi dovrebbe essere
certo.
Di per sé affidabile. Ma non possiamo escludere che ci siano dei collegamenti, diciamo, con i governi, poi possano portare
certo,
a delle situazioni che magari si vogliono evitare, ecco. Anche il sentimento di a volte diciamo può causare dei danni. Huawei sicuramente si troverà un po' scornata da questo.
Esatto, ecco, questo volevo chiederti, secondo te quanto può sostanzialmente incidere un discorso del genere magari applicato a livello mondiale, quindi tutti seguiranno magari questo filone, quanto può incidere sull'andamento di Huawei anche lato consumer, quindi smartphone, PC, non so, tablet, potrebbe essere un grosso problema questo?
Per loro forse non interessa, nel senso ci sarà magari una perdita per quelle persone che sono attente anche allo stato dei discorsi. La maggior parte delle persone non credo che vedrà, non credo che ci sarà un grande cambiamento. questo punto di vista.
Ok, quindi dici non lo vedono...
che sono validi, almeno per i PC, cioè no, ecco, una recensione okay. adesso, che effettivamente per la cifra a cui proposto è un ottimo dispositivo, prescindere da...
Qual è il MateBook D?
Sì, il nuovo MateBook, sì.
Ah, e ho capito.
Effettivamente è molto buono. Magari per gli smartphone è un discorso un pochino più delicato, è tutta una questione, insomma, di... sempre di privacy, no? Che ci potrebbe essere dietro.
Ok, ma... certo.
Però è comune a molte società asiatiche questo discorso.
Però credo che comunque sia...
No, alcune...
Sì, dici.
Che comunque sia, ci sarebbe anche da, magari da capire quanto poi il settore... Cioè, qual è la torta per quanto riguarda i ricavi di Huawei, perché... in base a qual è la percentuale, diciamo, da cui, diciamo, di quanto ricavi vengono dal settore smartphone e quanti ricavi poi vengono effettivamente anche dalla vendita delle infrastrutture e delle antenne, perché comunque sia
chiaramente,
un
certo.
del genere, poi e che poi chiaramente un, diciamo, un calo dei ricavi in un'azienda comunque sia così, saranno comunque sia aziende, diciamo, separate e ben distinte i settori, diciamo, tra quelle infrastrutture, sì,
settori,
però comunque
certo.
sia una perdita grossa di ricavi nell'azienda madre, diciamo, può influire anche sul settore poi dei smartphone e dei consumer, ecco, quello credo sicuramente.
Certo, ma anche perché comunque ricordiamo che Huawei, nonostante non abbia più a livello anche software Android sugli smartphone, sì, ovvero lo ha, però non ha quello tra virgolette ufficiale certificato, ma ha la versione, come si chiama, aiutatemi, ha la versione di Android, esatto, esattamente, e comunque ecco, Android in versione SP mantiene i prezzi dei propri smartphone altissimi comunque, perché capisco che c'è dietro la ricerca e lo sviluppo, a livello anche fotografico sono al top, però non vorrei che magari la questione del ban, che secondo me gli ha fatto perdere un bel po' di punti a livello consumer.
Diciamo che non è
adesso
un buon
anche la parte
per Huawei.
Com'è?
Non è un buon periodo in generale per Huawei.
Esatto, no, questo sicuramente. Però in più ci aggiungi anche il discorso delle antenne 5G, che se si espanderà a livello tra virgolette mondiale, a livello proprio di risonanza,
sì, ma
si farà
chiedo,
sentire,
no?
Nel senso tante persone
non sono pratico, cioè
ok, allora, sì, però magari
che stava, era dappertutto, no? Quando riguarda le
infrastrutture, sì.
Siamo sempre lì, in fin dei conti. Quindi mi chiedo chi c'è di alternativo davvero, che cioè, è abbastanza competitivo.
Esatto, capito? Bisognerebbe vedere innanzitutto chi riesce ad offrire magari delle antenne.
Credo che comunque sì, in Europa abbiamo Ericsson che sia. Dovrebbe essere di quel settore, ecco, diciamo.
Sì, vabbè, c'è Cisco, c'è Ericsson, c'è Nokia,
sì,
insomma, ce ne stanno.
Comunque sia, perché credo che comunque sia a quel punto abbia senso restare in Europa, perché se comunque sia, diciamo, escludi un'azienda estera per poi affidarti ad un'altra, per quanto sia, non so effettivamente qual è, per quanto comunque
sì,
sia
sì.
A livello politico non sono paragonabili le due realtà, quella americana e quella cinese. Però se fa una scelta del genere
sì sarà è una scelta, diciamo, abbastanza importante comunque questa. Ha riscosso, diciamo, un bel po' di critica anche sotto il punto di vista, insomma, del settore. Ho visto che comunque la stessa Huawei ne è uscita fuori decisamente indignata per questo. Però naturalmente la prima cosa che uno va a guardare, al di là anche del discorso politico, allora, da quello che è uscito fuori, loro dicono che sia soltanto una questione strettamente industriale. Quindi, come concludere questo discorso? Naturalmente è stato un colpo assestato a Huawei, diciamo, secondo me abbastanza pesante, perché comunque, al di là che magari l'Italia è piccolo rispetto al mondo, no? Il problema è che Team non lavora soltanto sull'Italia, ma anche su altri paesi, come adesso per esempio insieme all'Italia ci sarà anche il Brasile, no? Tra la gara, e vedremo, insomma, come si evolverà la situazione. Io non so, ma secondo me sarà veramente dura per Huawei riguadagnare quel terreno che aveva prima, perché prima, diciamo, che sia in America e comunque anche in Europa tanta infrastruttura era chiaramente marcata Huawei. Vedremo, vedremo. Non so se, se anche voi avete il vostro pensiero finale.
Secondo me, probabilmente a livello di, diciamo, tornando un po' al discorso consumer smartphone, non so quanto questa notizia possa influenzare poi alla fine l'opinione pubblica. Cioè, non credo che, diciamo, l'utente medio stia a valutare nell'acquisto di uno smartphone.
No, no, questo no, però certo.
Probabilmente ha pesato.
Se Telecom la esclude.
Sì, certo. Probabilmente ha pesato molto di più l'esclusione dal, della licenza Google, quindi dal Play Store. Quello chiaramente è stato un colpo molto più grosso, perché poi alla fine quello effettivamente ti, esatto, fa valutare l'acquisto di uno smartphone. E a parte le persone che magari non sapevano di questa cosa, che quindi l'hanno acquistato. Ora, per una persona, per un utente medio, appunto, non vedo molto la convenienza nell'acquistare un dispositivo senza il Play Store, a quei prezzi soprattutto. Comunque arrivano anche a,
esatto,
arrivano anche a cifre importanti, esatto, diciamo. E tra l'altro, in un settore in cui la concorrenza c'è molta.
Poi, se non sbaglio, ne avevamo già parlato, tra l'altro, negli, sì, scorsi episodi.
Cioè, è più per l'utente smaliziato che magari, esatto, si sa disagiare. Esatto.
Ma la cosa peggiore è che poi comunque loro non lo dicono. Cioè, loro sponsorizzano i propri smartphone, dicono che c'è Android, ma non dicono che non sono presenti le app. E questo, secondo me, è un colpo basso, soprattutto a livello di utente medio, perché io vado là, me lo compro, sono convinto di trovarci tutte le applicazioni che avevo prima, sono convinto di trovarmi tutti i documenti magari che avevo su Drive, però poi alla fine, quando prendo il telefono,
anche se,
indietro,
anche se magari, appunto, sempre riguardo l'utente medio, non so poi alla fine quante app effettivamente mancano. Nel senso, perché se noi pensiamo,
c'è l'app gallery, quindi
se noi pensiamo alla fine,
si,
esatto, le app di base sono quelle, WhatsApp, Facebook, Instagram, non so quante poi app ulteriori vengano installate da, appunto, dalla massa, ecco. Poi chiaramente, se uno ha esigenze, esatto, più particolari, sicuramente si troverà male, però se una esigenza particolare, magari sa anche come eludere un po' il blocco, quindi boh.
Ho capito. Certo. Sicuramente c'è il modo per poter bypassare, insomma, quello che è l'esclusione delle app di Google. Insomma, cioè, ci sono modi e modi per poterle reinstallare tranquillamente. Però, ecco, a quel punto non so se un utente medio riesce a fare un discorso del genere, anche se alla fine ormai su internet si trova di tutto.
Sì, a quel punto anche c'è da valutare se ne vale la pena, nel senso che...
Esatto. Perché comunque parliamo di smartphone che all'uscita, se non sbaglio, Mattia, non so, ma mi sembra che costino 1000 euro e anche sopra.
Sì, stanno sempre, penso, sulla fascia dei 1000.
Esatto, P40, quello che, diciamo, sta,
sì,
per uscire.
Infatti su Amazon di questi dispositivi ne ho visti tantissimi che vengono dati in condizioni pari al nuovo, come usato. Tante persone l'hanno acquistati, ecco, e poi dopo indietro.
Vedi. Ma, diciamo, non è una situazione... molto, a mio parere, rose e fiori per Huawei, ma comunque il tempo ci darà ragione,
fuori,
o ci darà torto.
Nel senso, un po' anche come con Android si erano già preparati da anni, insomma, quindi con il sistema, il loro sistema,
sì, sì,
è uscito,
Poi ho visto che sono quasi pronti al lancio di Harmony OS.
Sì, ce ne sono tanti.
Quindi che sarebbe il loro sistema operativo.
Però anche lì
vedremo.
Sempre, perché il sistema operativo, chiaramente, avere un sistema operativo affidabile e che funzioni bene è importante, ma quello che è ancora più importante è le app, perché se non ci sono quelle, poi
sì,
è sempre lì,
è un po' come,
sì,
è sempre lì, un po' come Windows Phone, no?
Poverino.
Che bene o male era un software, un sistema che, più che software, era un sistema che girava bene alla fine. Io mi ricordo che non aveva alcun tipo di problema, però poi alla fine, senza le app, dove vai? Sempre
anche
lì.
Il sistema di Amazon.
Sì.
Di Amazon, già, è vero.
Perché anche quello è basato alla fine sempre su Android. Quindi lì magari,
esatto,
è un po' il discorso di Huawei. Per le persone che sono in grado, diciamo, quindi bastino un po' di informatica, poi il problema lo aggiri in poco tempo. Però magari non è,
esatto,
da tutti.
Vedremo. OnePlus Nord ormai è praticamente senza segreti, anche se ancora non è stato presentato ufficialmente. Snapdragon 765G, display AMOLED 90 Hz e un prezzo decisamente più accessibile da quello che insomma ci dicono i rumors online. Bene, io so già che Mattia non è molto d'accordo riguardo questo smartphone e io voglio proprio partire da lui. Allora, diciamo che sembrerebbe OnePlus si sia spostata su un settore un po' diverso, ovvero quello che in cui si trovava prima, quindi sulla fascia medio alta tra virgolette, e ad un prezzo decisamente accessibile per chi comunque compra solitamente medio di gamma. Ma questa effettivamente è stata una mossa derivata insomma da quello che vogliono gli utenti, o forse è stata mossa dal fatto che OnePlus a 1000 euro difficilmente qualcuno se lo compra? Ecco, adesso voglio sentire allora, il tuo parere, perché io già so.
Io ho sempre piaciuta OnePlus fin dall'inizio. OnePlus One, insomma, è stato uno dei 100 prodotti iniziali, quindi insomma stavo proprio tra i primi a ricevere l'invito, il sistema invito mi era piaciuto, tanto da altri è stato criticato perché permette dei costi bassi e quindi permette di avere un dispositivo diverso dagli altri. Ricordiamo il One, insomma, col suo Sandstone, addirittura era possibile montarlo senza perdere la garanzia, cose inimmaginabili, diciamo, per Android in generale.
Pazzesco.
E un prezzo bassissimo, cioè, siamo intorno ai 200 euro per avere quello che al tempo i top di gamma di Samsung stanno intorno ai 5,599. Aveva un comparto hardware eccellente, davvero eccellente, cioè non aveva nulla da invidiare ai dispositivi di fascia alta di altri competitors. Il problema è quando poi andando avanti il 2 ok, hanno provato, poi si tornai col 3 su un altro, il 3 è stato un altro, il 3T ben riuscito, lì si è cominciato a alzare un po' il prezzo, però ancora era su 300, cosa fattibile. Poi abbiamo piano,
vabbè, perché lì si era alzato un po' tutta la,
però
tutti
questo
i prezzi,
Never
degli smartphone,
Settle, che loro hanno sempre detto, se lo sono andati perdendo, perché non è che Never Settle può di alzare il prezzo ogni santa volta, era riferito all'hardware, no? Se non sbaglio. E loro con la scusa che c'è sempre l'hardware migliore, se prima l'hardware migliore lo rendevi con 300 euro, perché l'hardware migliore adesso lo rendi con 1000? Ok, un po' i prezzi possono aumentare, ma non è possibile,
certo,
che passi da 200 a 1000 euro, è ovvio che il tuo margine di guadagno è cresciuto. Quindi io sono rimasto col 5T, l'ultimo dispositivo che ho provato personalmente, e ho partecipato anche ai loro eventi. Qual è il problema? Che poi loro fanno tanta storia sulla community, poi la community l'hanno completamente abbandonata. Prima facevano tantissimi eventi, partecipanti erano veramente dei bei regali, premi, insomma, era bello partecipare. Poi è diventato solamente una cosa estetica, fare l'evento in VR, fare l'evento con la realtà aumentata, questo nuovo. Si sono persi e sono andati a diventare la Samsung, diciamo, dell'epoca. Quindi, diciamo, una ditta che pensa al profitto, insomma, e tante altre, ma è anche giusto, però troppo. Quindi per me questo OnePlus Nord è la risposta, perché la community che diciamo, si era formata, è una community che la pensava un po', diciamo, come me, almeno a grandi linee, cioè che ho un grande dispositivo, è una ditta che effettivamente mi trovo vicina, proprio vicina, nel senso che ha una community che viene ascoltata, mi permette di modificarlo, mi permette delle cose che gli altri non mi permettono, mi danno delle libertà che sono comode e quindi la scelgo, perché mi dà qualcosa a un prezzo accessibile che gli altri invece mi offrono a un prezzo molto più alto, a volte anche ingiustificato. Questa cosa è sparita e adesso quindi si sono visti tagliarsi praticamente la base da quelli che la pensano in questa maniera, perché se ne sono andati verso altre ditte, vedi tipo Xiaomi. E quindi hanno fatto OnePlus Nord, che però per me è l'ennesima fregatura, sinceramente, perché tu non mi dici ok, torniamo indietro, non facciamo, cioè era bello, dici facciamo una botta, facciamo un dispositivo fantastico, lo facciamo, mettiamo al prezzo di una volta, ok, o una cosa comunque accessibile, toh, 500 euro, ok, non di più. Invece no, continuiamo a fare dispositivi soliti, però vi facciamo il contentino, facciamo una versione brutta del figlio, insomma, ho scartato, che lo metto su OnePlus Nord. Quindi mi sembra che mi stai prendendo per il culo ancora di più, perché io non è vero che ascolti la community, in pratica la community, se non vuole pagare tutti i soldi, si prende la versione, diciamo, depotenziata, chiamiamola, e così non perdiamo quella parte di utenza che comunque sia rimarrà insoddisfatta, che non avrà il dispositivo Never Settle, non c'è più il flagship killer come una volta. Adesso ci sono dei dispositivi eccellenti a prezzi altissimi e poi un dispositivo buono a un prezzo medio. Quindi
ma che poi c'è da dire,
è ricoperto la fascia che coprivi prima, ma non con lo stesso dispositivo di qualità. Questo è quello che io credo.
Poi diciamo c'è da dire che adesso è molto più chiuso come sistema OnePlus. Non so se adesso con Nord adotteranno un po' quello che era la filosofia iniziale, ovvero io ti do lo smartphone con la potenza che vuoi, facci quello che ti pare, nel senso modificalo come vuoi e ci siamo.
Esatto.
Secondo me qui l'unica cosa che sostanzialmente torna al passato è il prezzo, perché poi per il resto rimane sempre la nuova Huawei.
Sì.
No, ma ce l'ho questa Huawei, voglio dire OnePlus, fissato. Scusate.
Però
non so, tu Alex
sì,
che ne pensi?
Secondo me, diciamo, hai detto anche tu prima, ritorno alle origini. Io credo che sia semplicemente un'evoluzione che poi più o meno è simile a quella successa alle altre aziende, perché chiaramente tu, se sei un'azienda come lo era Huawei diversi anni fa, come era Xiaomi, come lo era magari Oppo, non puoi partire e pensare di, come primo device, buttare fuori un dispositivo da 1000 euro, perché chiaramente a quel punto hai come concorrenti iPhone, come concorrenti Samsung, che non vai da nessuna parte. Per partire aggredisci il mercato, quindi magari metti fuori un dispositivo, anche magari vendendolo in perdita o senza un minimo di margine, ad un prezzo assurdo, ti fai una bella fetta di mercato, ti costruisci comunque sia una community che ti segue, che comprerebbe, comunque compra i tuoi dispositivi, diciamo, anche a occhi chiusi magari alcune volte. Una volta che hai creato tutto questo, però poi, diciamo, i profitti non li fai vendendo chiaramente in paro o in perdita, i profitti li fai andando a vendere un dispositivo con alti margini, come può essere l'ultimo OnePlus, e credo sia un'evoluzione naturale. Anche perché noi magari da dentro, noi è come se fossimo, diciamo, in una bolla, chiaramente noi appassionati, nel senso, perché noi magari cerchiamo un dispositivo che sia moddabile, un dispositivo che abbia hardware di un certo tipo, però magari non ci ricordiamo del fatto che questa bolla è composta forse dall'1% di chi effettivamente acquista gli smartphone, e che quindi chiaramente OnePlus, quando va a fare delle considerazioni, li fa sulla massa e non sulla bolla d'appassionati, per quanto magari possa sembrare un tradimento, diciamo, però come tutte le aziende poi quello che conta è il profitto, non tanto la community, chiaramente. E l'abbiamo visto allo stesso modo con Xiaomi, penso che anche Davide, essendone dentro, lo possa confermare.
Beh sì, anche Mattia era insieme a me, però per esempio ecco... Per esempio Xiaomi comunque col discorso Mi Community, Mi Fan Club, tutta quella parte lì lo utilizza per assecondare quello che è poi la community, ok? Invece qui c'è stato un momento in cui OnePlus praticamente ha totalmente ignorato. Cioè, esatto, è stato quello secondo me l'errore.
I dispositivi dati sempre, no? Per iModder.
Esatto.
Fare il kernel adeguato, fare un sistema su misura alternativo, no? Questa cosa è stata chiusa in passato e adesso è rimasta lì così, appesa, non si può più fare un sacco di cose, lo sblocco del bootloader prima non c'era nemmeno bisogno, adesso ci sono bisogno e comunque sia, prima di rimandarlo indietro devi di nuovo ribloccarlo.
Esatto.
Cioè, stiamo diventando una società come un'altra, più anche in più considerando il fatto che alcune cose, per esempio la ricarica rapida, funziona solo se tu hai cavo e caricabatterie della OnePlus, cose magari altre qui non sono appoggiate alla Qualcomm, quindi quello standard, diciamo, di default che la c'è. E questo per
esatto.
Me è un altro problema, cioè tu sei in una versione di fondamentalmente di Apple nel mondo Android, però ti stai ponendo secondo me in un mercato che è rischioso, visto che ci sono tante altre società che riescono a fare altrettanto e alcune persone sono già abituate su quella fascia di prezzo. Non so quanto
sì,
possa
esatto.
Essere comodo perdere quello che avevi guadagnato come community per poi provare ad andare da un'altra parte, essere l'ennesima società che si pone, diciamo, su quella fascia di prezzo. Potrebbe anche comunque sia fruttabile.
No, nel senso, io sono d'accordo, ecco, con per esempio con Mattia sul discorso OnePlus, nel senso, finché prima c'è il tuo punto forte, cioè quello che ti ha permesso di diventare OnePlus comunque, era esattamente la tua community, nel senso, così hai chiuso quello che è il tuo pubblico affezionato, quindi anche quell'1% magari
non fanno più eventi. Io
esatto
stavo, ho montato l'altro giorno la piscina, no, sembra una stupidaggine, ma uno degli eventi più belli, a parte quelli di, insomma, il OnePlus al tempo che lo fece a Roma o anche quello, insomma, a Milano, no, magari non ho fatto un paio, no, ma io uno di quelli che mi sono divertito più è stato l'evento di Wigo, che l'ha fatto con RTL in spiaggia, giornata fantastica, cioè mi sono eccezionale, no? Quindi l'altro, c'è ancora i gadget, diciamo un pallone da spiaggia, e l'altro giorno ho ritirato i fuori, ho pensato wow, quello sì che era un bel evento, nonostante anche quelli siano finiti, ecco, nel passato. L'unica che ancora ci prova è Xiaomi, ma in realtà ci prova, diciamo, ci prova la Mi community, che però adesso è anche un po', diciamo, separata dalla società stessa, quindi è un po',
sì, è una cosa separata,
è una cosa che si va un po', anche forse per il motivo che ha detto Alex, cioè si va disgregando, rimane poi la società di, diciamo, di per sé, con i pro,
sì,
i contro.
Però ecco, io, cioè, quello che poi tra l'altro vorrei con cui vorrei concludere è che tecnicamente tu cioè tu sai che quell'1% magari è il tuo zoccolo duro, quindi quello che ti permette di sviluppare, di andare avanti, magari quello che ti ha fatto arrivare dove sei ora, e praticamente l'unica persona che dovresti sostanzialmente corteggiare sono quelle, perché poi sai che le persone comuni non guardano OnePlus, magari guardano al limite quello che costa discretamente, quindi magari si buttano su un Huawei o si buttano su uno Xiaomi. Quando tu vai a distruggere magari la soglia dei 1000, o ti tieni appena appena sotto 999, mi sembra è uscito il top, cioè, tu sai che quelle persone lì, su quella fascia là, non lo guardano minimamente. Cioè, secondo me guardano più Apple, guardano più Samsung. Uno che spende tanti soldi per uno smartphone molto spesso lo fa per il marchio, ok? O perché sostanzialmente se lo trova da MediaWorld, ok? Dice, questo costa 1000 euro, questo è un bello smartphone, me lo compro da MediaWorld. Questo neanche lo trovi da MediaWorld, questo lo trovi solo ed esclusivamente sui siti, sul proprio sito, quindi su OnePlus Store, no? Quindi tecnicamente hai fatto una cosa super di nicchia, hai trasformato la parte che era la parte più divertente, quella che sostanzialmente appassionava i tuoi utenti e soprattutto ti distingueva dalla massa, per diventare uno tra la massa. E a quel punto è chiaro che l'unica mossa che puoi fare è tornare alle origini, quindi smartphone 499, 399.
Vedranno come va, si sono comunque aperti due binari, magari vedranno.
Esatto, esatto.
Tre di più, quindi potrebbe anche esserci un ulteriore sviluppo.
Però
sicuramente questo,
a
senza
me
dubbio.
OnePlus Nord non sembra un ritorno, cioè OnePlus Nord non sembra quello che era all'origine, cioè un top di gamma venduto,
certo,
a prezzi bassi, sembra più un copriamo una fascia di mercato che ci manca in questo momento, cioè, mi sembra un qualcosa,
sì, è quello
di
che poi dicevamo anche prima, nel senso è uno smartphone che sembra voler tornare al passato, però poi alla fine è soltanto un top di gamma super limitato e super e depotenziato, insomma, quello che stavamo, sì, questo è vero, nel senso l'unica cosa che cambia effettivamente è il prezzo, basta. Poi ripeto, nel senso, ancora non è uscito, magari non sappiamo quali sono i dettagli, magari apriranno un canale ufficiale per il modding, questo è da vedere, insomma, però sicuramente,
ma anche perché spesso il problema
ad oggi si fa con le informazioni, sì,
dico che spesso magari il problema non è neanche dell'azienda in sé, cioè come componenti dell'azienda, quando un'azienda diventa concessione, diventare grande, le scelte poi vengono fatte sempre più a un livello più alto, che comunque sia,
certo, quello è chiaro,
fa parte di un'azienda più grande, no? Compresa anche da Oppo, mi sembra. E chiaramente a quel livello poi non sappiamo bene la decisione di puntare ad un mercato, ad un pubblico diverso da chi sia stata fatta. Perché magari OnePlus come componente dell'azienda aveva la sua filosofia, ma poi una volta che il mercato cambia, chiaramente si fanno anche decisioni diverse. Ecco, io non darei per,
certo,
forza,
certo,
la colpa a OnePlus di questo come azienda.
No, probabilmente, ecco, BBK Electronics sostanzialmente l'ha acquisita proprio per la community che aveva, però poi alla fine è da valutare, insomma, se, perché è un po' come posso dirti, è come Pebble, no? Che Pebble è stato praticamente lo smartwatch / sportwatch, perché hanno fatto uscire anche lo sportwatch rivoluzionario in termini di durata della batteria e soprattutto di tecnologia per quanto riguarda lo schermo. Però poi alla fine, ecco, arriva Fitbit, ti compra e ci magari te lo... Esattamente, te lo fa chiudere. Questi giustamente hanno sostanzialmente preso vari produttori insomma cinesi, quindi hanno creato una sorta di appunto multinazionale, quindi un insieme di grandi società. Poi naturalmente loro guardano il profitto, non guardano sicuramente la community, questo è chiaro. Io spero che comunque si dia la possibilità anche alle persone insomma che seguivano prima OnePlus, lo stesso Mattia che comunque è stato sempre un fan inizialmente della marca insomma di OnePlus, di tornare a quello che era un po' lo smanettamento, quindi il divertimento che c'era dietro a questo tipo di smartphone e che soprattutto lo distingueva dagli altri. Non era soltanto Snapdragon 865, 855, 8 giga di RAM, 6 giga di RAM, era proprio una cosa aggiuntiva, era proprio la community la cosa aggiuntiva di OnePlus. E guardando anche nei forum è stato un grosso problema l'evoluzione, perché comunque tanti hanno proprio smesso di seguirla, l'hanno maledetta, l'hanno rinnegata al 100% proprio perché aveva chiuso qualsiasi tipo di rapporto.
Ad esempio, sono ancora con il 5 come telefono principale.
Ecco, tra l'altro.
Non prenderei un modello, cioè ancora non ho sentito il bisogno di prendere un modello nuovo perché non vedo la miglioria così.
Il 5 quanti anni ha? Da quanto tempo è che ce l'hai?
3 anni buoni.
E funziona a Dio ancora, sì. Immagino, perché
sta
lo utilizzi tranquillamente.
Adesso qualche piccolo segno di cedimento, ma ancora va veramente forte.
Quindi niente obsolescenza programmata, dai.
No, magari lentezza negli aggiornamenti, questo sì, quindi se ti affidi al loro sistema diciamo ufficiale di aggiornamento ci
vuole. Ok.
Però nulla di... nessuna obsolescenza.
Comunque...
nessuna obsolescenza programmata.
Se vogliamo c'è anche un'analogia un po' con quello che era... OnePlus è anche un po' quello che era la gamma Nexus di Google, che poi anche lei ha avuto una fine un po'. Il dispositivo nato con hardware comunque sia di un certo livello, a un prezzo aggressivo, ma che per la community, comunque sia, perché erano i più abbondabili, che però poi sono stati sostituiti da Pixel. I Pixel sono proprio il contrario di quello che erano i Nexus, credo.
Sì. Beh, io me li ricordo, c'era il Nexus 5 che è stato proprio quello che ha fatto il boom clamoroso.
Costava 3,49.
Sì, non costava nulla. Però certo, ce ne aveva di problemi. Uno tra questi mi ricordo che... Oh, io mi ricordo eravamo 28 persone in classe, 7 persone su 28 avevano Nexus 5. Non scherzo. Il problema è che l'anno successivo quasi tutti lo schermo... si era grinato, quasi tutti avevano il problema del tasto dello spegnimento per il volume, non mi ricordo quale fosse.
Spegnimento è che poco usava il fatto che andava in boot loop, perché chiaramente...
Sì, era quello allora, era il tasto di spegnimento. Mannaggia. Però comunque per quell'anno è stato uno smartphone da Dio, perché faceva foto alla fine decenti, lo schermo era buono, la fluidità dello smartphone era pazzesca, perché comunque c'era dietro Google, era pulitissimo. E esatto. Mi ricordo che è stato un grande smartphone quello. Poi dopo naturalmente hanno fatto il 6P, quella roba lì.
Il 6 che era quello, era di Motorola.
Il 6, esatto, Motorola, che poi non hanno avuto questo grande successo, esatto. E sostanzialmente li hanno chiusi e si sono fatti loro sostanzialmente, non davano più niente in produzione. Ora aspettiamo questo 4A da parte di Google e vediamo come andrà avanti. In ogni caso OnePlus speriamo bene, speriamo che insomma... dia una smossa anche per la vecchia community diciamo per cercare di riprendersela, ecco.
Sì, un piccolo, una smossa proprio al mercato, speriamo, ecco, perché al tempo c'era riuscita.
Speriamo.
E altrimenti arriverà qualcun altro che sente fare altrettanto, come è già successo.
Eccoci arrivati all'ultimo argomento di questa puntata del podcast, e riguarderà un po' le serie TV, come abbiamo detto all'inizio. Fallout è una nuova serie che dovrebbe arrivare su Amazon Prime ed è basata proprio sull'omonimo, insomma, videogame Fallout, della saga Fallout, insomma. Gli autori di questa serie TV sono Westworld. Assolutamente. Allora, devo dire che l'ultimo Fallout è stato qualcosa di scandaloso, il 76. A me, sinceramente, è stata più una presa in giro, un po' come dicevamo prima sugli altri argomenti. Però devo dire che Fallout 3 e Fallout New Vegas sono stati praticamente i giochi, penso, distrutti su PlayStation 3 e Xbox 360. Io mi ricordo che ci giocavo un PC casino.
Uguale, altrettanto, proprio.
Un casino, veramente. Erano stupendi.
Ma poi erano Prime Video, invece, insomma, come stiamo parlando di Netflix, Amazon, Disney Plus, no? Qualche puntata fa parlavamo su...
Esatto.
Anche su questo punto di vista sta lavorando molto bene, secondo me.
Sta spingendo davvero molto e sta investendo soprattutto. Ma poi, ragazzi, se non lo fa Amazon, chi lo fa? È questo il discorso. Come dicevamo anche negli scorsi podcast, oltre a Westworld, comunque sta cercando di tirare avanti la serie TV sul Signore degli Anelli che stiamo attendendo. Ma comunque sta veramente premendo il piede sull'acceleratore anche per recuperare un po' Netflix, che sembrerebbe si stia, come detto anche negli episodi precedenti, un po' sedendo sugli allori, no? Come si dice, adagiando sugli allori, insomma, perché sa di avere tutto il pubblico, sa di avere una quantità stratosferica di serie TV, però quante ne ha di qualità, insomma, da vedere questo. E comunque, tornando, insomma, alla serie di Fallout, i produttori, insomma, gli autori di Westworld hanno deciso di prendersi carico di questo fardello, quindi è sempre difficile, insomma, creare una serie TV basata, no, sui videogiochi, perché poi anche qua ti trovi contro la community, deve essere fatto in un certo modo, insomma, non è uno scherzo, ecco. E tra l'altro, tra i produttori, quindi, troviamo Jonathan Nolan, e Jonathan Nolan sarebbe proprio il fratello di Christopher Nolan, tutti conosciamo naturalmente,
certo.
E devo dire che se insomma il fratello, io adesso non conosco i suoi lavori di Jordan, insomma, però se più o meno seguirà le piste, insomma, le orme del suo fratello, Christopher potrebbe veramente essere qualcosa di stratosferico, soprattutto grazie al budget di Amazon, perché comunque Amazon, quando investe su qualcosa, diciamo che ci mette veramente i soldi, non è uno scherzo. Esattamente. Non so, ditemi voi, insomma, che cosa ne pensate, se effettivamente può essere una mossa giusta e se magari c'è un po' di paura per quanto riguarda, insomma, la storia, magari se sarà comunque soltanto ripresa l'ambientazione. Fatemi sapere, insomma, che cosa ne pensate, ma soprattutto fatecelo sapere anche voi ascoltatori tramite il nostro canale Telegram. Siamo veramente curiosi di sapere che cosa ne pensate, insomma. Allora, non so, chi vuole prendere parole per primo?
Beh, allora, sicuramente vai. Io lo aspetto, perché, come diciamo prima, sono un videogiocatore appassionato, quindi non vedo l'ora. Spero che, ovviamente, ho anche delle aspettative abbastanza alte, proprio in virtù di questo. Spero che vada tutto bene, che sia okay. Fatta il prima possibile, magari, e... Anche il Signore degli Anelli lo sto rileggendo adesso, ho riletto l'Hobbit qualche settimana fa, quindi anche per quanto riguarda l'altra serie in sviluppo, anche quella forse l'attendo con ancora più hype rispetto a quella di Fallout. E
ok.
Speriamo che vada bene. Amazon ai presupposti ce li ha. Prime Video sta andando forte. Quindi su Fallout la vedo bene, la vedo come un'ottima iniziativa da parte loro, però
okay.
Deve essere sviluppata secondo me in modo migliore rispetto a Fallout 76. Non seguite Fallout 76, ma pensate a un'ambientazione magari tipo Fallout 3, che magari le dà più spunti, pure New Vegas. Non so se loro poi seguiranno magari qualche trama di qualche Fallout o la faranno da capo. Sarà sicuramente una serie, insomma, interessante per l'ambientazione, prima di tutto. Ecco.
ho capito. Tu Alex invece?
Esatto.
Che ne pensi,
io
Alex?
Non ho giocato in modo approfondito i vari giochi di Fallout, però chiaramente l'ambientazione la conoscono un po' tutti, anche le atmosfere. Partendo da quello, credo che ci siano tutti, esatto, i presupposti per una serie TV molto interessante. Poi chiaramente bisognerà vedere la trama. Sinceramente non so se, appunto, come dicevate, se andrà a prendere una trama dei videogiochi o se ne farà una nuova, ne creerà una nuova. Forse la seconda.
Quindi se prende solo,
esatto,
l'ambientazione.
Forse sarebbe anche una scelta migliore, perché eviti di scontentare magari i giocatori più accaniti andando a stravolgere chiaramente le scelte che si fanno a livello di trama per un videogioco. Ti portano chiaramente poi a un minimo a cambiarla per una serie TV o per un film. Quindi forse, certo, è una scelta anche più intelligente. Comunque mi sembra comunque una chiara risposta a Netflix con The Witcher, questo. E comunque sì, ha avuto un buon successo.
Sì, sì.
Personalmente la serie di The Witcher è piaciuta molto. Non tanto per la trama, e comunque sia, credo sia assolutamente accettabile, ma per l'ambientazione, e anche perché finalmente quella era una serie, diciamo, fantasy proprio.
Sì.
La risposta da Netflix è comunque sia. Spero che sia buona.
Ma più che altro è proprio un periodo, secondo me, che si vuole un po' andare di pari passo con i videogame, perché oltre a Fallout, comunque, per esempio, HBO sta lavorando alla serie TV su The Last of Us, o addirittura Showtime con Halo, insomma. Sembra come se le idee sono finite, ok? Prendiamo dai videogiochi, visto che sappiamo che già c'è il pubblico pronto a vederla, capito?
Sì.
Questo, secondo me, da un lato è una mossa interessante, perché comunque vedi un mondo che magari è soltanto virtuale, naturalmente sempre virtuale grazie alla CGI, però comunque lo vedi vissuto da attori reali, da persone reali, ok? Quindi nel mondo reale. Però certo che sembra più una sorta di sterzata verso qualcosa di certo che produrre un qualcosa di innovativo, ok?
Esatto.
Non so se mi sono
secondo
spiegato,
me c'è anche il discorso che di solito film e serie TV si ispirano sempre un po' ai libri, no? Però
certo,
chiaramente il pubblico che può avere un romanzo non credo sia grande e affezionato come il pubblico che può avere in questo momento storico soprattutto un videogioco come The Last of Us o Fallout. Quindi tu parti già con un pubblico di affezionati molto grande che sicuramente guarderà la serie TV, quindi già quello ti dà un grosso vantaggio rispetto a, appunto, a poi magari
anche in termini di investimento,
esatto, sai che comunque un minimo di ritorno economico ce l'avrai sicuramente. Poi magari chiaramente se la serie TV non è all'altezza, non è quello che ti salva, però
è il contrario, un po' come è successo con Death Note, no? Che magari non è proprio un gioco, però cioè tu sai che, cioè, devi capire quando qualcosa è realmente intoccabile, no? Per esempio The Last of Us è un attimo a fare un disastro, ok? Cioè se poi tu prendi solo ed esclusivamente il come posso dirti, l'ambientazione, sì, ok, è una mossa abbastanza astuta, insomma. Però poi dopo non so quanta, cioè se dopo tu prendi soltanto il nome è un po' inutile, capito quello che voglio dire? Nel senso, ok, Fallout alla fine è un po' più semplice, perché se tu dici mi invento una storia, so che è post apocalittico e quindi già questo è un periodo in cui il post apocalittico funziona, dici che magari ci sono i Vault, insomma, magari ci metti quello storico e a quel punto, capito, qualche riferimento ce l'hai. Ma già The Last of Us non saprei, a meno che non ci metti Joel, a meno che non ci metti Ellie, non so come capito, come riescano ad integrarlo. Magari metti magari la malattia, metti insomma il fungo questo qui che ha distrutto l'umanità, e metti gli zombie o comunque questi esseri, insomma, questi esseri umani colpiti dal fungo. Però poi effettivamente di The Last of Us prendi solo questo, ok? Lo stesso di Fallout. Non so come intendano, insomma, procedere, ma sembra più, ecco, una mossa abbastanza intelligente, ma soprattutto tra virgolette paracula, perché sai che bene o male una parte di investimento ti ritornerà per forza, ok? Quindi è come giocare semplice, ok? È come se io giocassi a carte e vedo le carte degli avversari. Cioè può funzionare, però poi effettivamente in termini di storia non so quanto possa essere innovativo, ok?
Questo perché poi c'è sempre un problema, cioè abbiamo vari esempi, seguire una trama diciamo più o meno alla lettera può avere risultati buoni. Mi viene in mente Harry Potter, per dirti, che sono alla fine vari film e tutti, esatto, più o meno di successo, oppure casi che sono partiti bene e finiti malissimo come Game of Thrones, anche perché poi a quel punto se te li trovi senza trama te la devi in qualche modo creare tu, e non sempre sì, è paragonabile a quello che era prima, a quello che era l'idea dell'autore.
No, ma io sono d'accordissimo con questo, guarda, è interessante tirar fuori questo punto, perché è quello che a me spaventa, nel senso, finché tu prendi, come dicevo prima, l'ambientazione, ok, ci puoi fare quello che vuoi, però poi dopo non so se effettivamente puoi chiamarlo in quel modo. Se invece tu ci vai a prendere addirittura i personaggi principali, potrebbe essere un grosso problema.
C'è una cosa che può essere interessante, è creare una sorta di spin-off. L'ambientazione è quella, hai dei riferimenti alla storia principale del gioco, come sempre tornando a Harry Potter, come Animali Fantastici, comunque sia, è tutta un'altra storia, è tutto un altro, però il mondo è quello, i riferimenti ci sono, sai che stiamo parlando di quello.
Esatto. Questa è la mossa che loro potrebbero fare, effettivamente. Non so tu che cosa ne pensi, Mattia?
Io penso che comunque, come ho detto prima, penso che sia un'ottima idea quello di introdursi in questo tipo di...
Ok.
Questi mondi fantastici, diciamo fittizi. Poi però devono essere sfruttati a dovere. Nel senso che tu puoi, sia che segui la trama, sia che ne inventi una nuova, di saperla sviluppare bene. Se segui una trama, diciamo, la tua strada è già scritta e quindi devi essere molto bravo nell'adattarla. Ma veramente molto bravo, perché è difficile poi non fare disastri. Se invece, diciamo, fai un po' come fanno anche con Star Wars, non ultimamente con questi film spin-off, fanno dall'universo di Star Wars, allora lì hai da rispettare dei canoni ben precisi, ma ti permette... è comunque un certo spazio di manovra. Quindi io dico che dovremmo vedere come effettivamente le porteranno avanti. Io al momento, appunto, diciamo, sono un hype abbastanza elevato al riguardo, però
okay.
Poi puoi vedere il risultato, probabilmente già dalla prima puntata, diciamo, io...
Ma tu eri un fan della serie?
Sì.
L'hai giocato un bel po' come me,
sì,
l'hai distrutto.
DLC, tutto quanto, cioè, macinato completamente.
Bello, bello. Che dire, non si sa. Vedremo come si evolverà la situazione. C'è da dire che questo è stato annunciato e va bene. Speriamo che nel momento in cui verrà pubblicata l'era, insomma, della fine del mondo, o comunque del post-apocalittico, non sia un'idea già passata, perché comunque, come dicevo prima, ce ne stanno tantissime di serie TV, anzi adesso Netflix è solo così tendente al dark. Questo
sì,
era un discorso che faceva anche Mattia all'inizio, e a distanza di tempo io inizio veramente a seguire la sua idea, insomma, riguardo questo. Tante serie tutte uguali e tutte sempre sul post apocalittico, sul dark. Vedremo. Chiaramente ce ne sono anche altre, questo è chiaro, però quelle lì che poi hanno magari maggior successo tendenzialmente seguono questo filone qua. Però io spero che nel 2022 o 2023, perché secondo me più o meno sarà quella la data di uscita, visto e considerato che The Last of Us è attesa per il 2021-2022, non sia magari un concetto ormai passato, ecco, e soprattutto anche l'hype di The Last of Us non sia passato.
Sì.
Vedremo. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Naturalmente io ringrazio Alex per essere stato qui, ringrazio chiaramente Mattia per insomma condurre questo programma insieme a me, questo episodio insieme a me. Vi ricordo comunque di seguirci sui nostri principali social network, sul nostro canale Twitch di gaming, se siete appassionati al gaming, che facciamo le live tutti i giorni alle 18:15 e alle 22:15, giusto Mattia?
Yes.
Mi confermi?
Yeah.
E facciamo tornei, insomma ci divertiamo un bel po' insieme, ma soprattutto entrate all'interno del nostro canale Telegram, dove magari mettiamo offerte particolari, corsi gratuiti. E comunque
iniziare un altro di Photoshop proprio a breve, abbiamo completato quello di Python.
Esattamente, ci sarà un corso di Photoshop che inizierà a breve. Mi raccomando, seguiteci anche sulla pagina Instagram, che anche lì escono tutte le nostre news provenienti dal nostro sito web mindlessnerds.com. Comunque ci sentiamo la prossima settimana, lunedì alle 7, mi raccomando, appuntamento fisso. Ciao ciao, grazie ancora a tutti,
ciao,
alla prossima.
Ciao a tutti.